Meninae de Cea, Peleia Deo Achilleo Sulomenen, Emyria Caio Isalge Zeche, Pollas Diftimus, Psychasai Di Proiapse Neroon, Autus De Loria Teuche Cunessin, Oio Noisi Te Pasi, Dios De Telei Et Obule, Ex Sudeta Prota, Diaste Tenerisante, Atreideste Anaxandron, Cae Dios Achilleus.
Noi siamo abituati a considerare un poeta come una persona singolare, assolutamente singolare. Emily Dickinson, o Montale, o Leopardi, sono dei singoli. Singoli erano i poeti anche nella Grecia classica. Saffo era un singolo, Alceo era un singolo, Euripide era un singolo. Ma se andiamo indietro nel tempo, troviamo tutt'altra condizione. I poeti nella Grecia arcaica e nella Grecia micenea erano delle corporazioni. Noi non conosciamo queste corporazioni, ne conosciamo soltanto una, quella più gloriosa che ha sconfitto tutte le altre, degli Omeridi. La corporazione che ha composto l'Iliade, l'Odissea e gli Inni Omerici. È probabile che questa corporazione di poeti risalisse fino all'età micenea, cioè al XIII-XII secolo avanti Cristo, proprio quando i greci assalirono Troia. Noi vediamo infatti nell'Iliade Achille, che è al tempo stesso un grande guerriero e un grande poeta, e suona sulla cetra davanti a Patroclo. Di solito queste corporazioni si esibivano in pubblico. Ogni poeta leggeva un brano, probabilmente un brano di 400 o 500 versi, corrispondente a uno dei canti dell'Iliade e dell'Odissea. Poi le cose si evolsero. Da queste corporazioni emersero i poeti più eccelsi. Si tentò di passare dall'episodio al poema, e dapprima furono forse dei poemi caotici, non costruiti. Poi, nell'VIII secolo, venne il primo grande poeta, quello che noi dobbiamo chiamare non Omero, ma il primo Omero, e compose l'Iliade. L'Iliade è già un poema perfettamente unitario. Può darsi che ci siano alcune parti aggiunte a questo disegno unitario. Un secolo dopo, intorno al 650 avanti Cristo, apparve il secondo Omero e scrisse l'Odissea. L'Odissea è molto più unitaria dell'Iliade. È una costruzione, come vedremo, sinfonica, con molti temi che si alternano fra di loro. E talvolta ci sono delle parodie verso l'altro grande poema, cioè verso l'Iliade. L'Odissea si prende spesso gioco dell'Iliade. C'è in realtà un'unità perfetta. Chi compose l'Odissea fu sicuramente un unico poeta, e non c'è un solo verso o un solo episodio che possa essere tolto o abolito, come un tempo si credeva. una cosa resta incerta. L'Odissea fu una composizione orale o una composizione scritta? Noi dovremmo pensare che la memoria degli Omeridi era immensamente più vasta della nostra. A rigore potevano mandare a memoria anche 10.000, 12.000 versi. Quindi non è escluso che il grandissimo secondo Omero componesse tutto il poema nella mente, a memoria, e poi a puntate lo raccontasse al pubblico. Ma in realtà la cosa è quasi impossibile. C'è una tale quantità di allusioni interne, di rinvii, di minuzie, di preziosità, che io credo che fosse impossibile mandare a memoria un numero di versi così sterminato. Io credo che attorno al 650 la scrittura fosse già inventata e l'Odissea sia uno dei primi testi scritti nella storia della letteratura greca. Per capire gli Omeridi, la cosa più importante è rendersi conto di quale sia stata la loro idea della poesia. Questa idea della poesia si esprime nella musa o nelle muse, perché talora in Omero si ha l'espressione musa, talora l'espressione plurale, e il numero delle muse può andare fino a 9. Le muse erano delle figlie di mnemosine, cioè la memoria, cioè erano le dee della memoria. Ricordavano tutto, tutti gli eventi che erano accaduti in Grecia, tutti gli eventi che erano accaduti a Troia, tutti i granelli di sabbia dell'Elesponto. E la loro memoria era doppia. Conoscevano il passato e conoscevano il futuro. Il futuro per loro era una memoria, che a noi sembra strano. E il loro dono è di trasportare sia il passato sia il futuro al presente. Quando canta, la musa è sempre qui, sempre presente. Il canto della musa è l'assoluto presente, anche se si tratta di passato o di futuro. Lo scopo del canto delle muse era la gloria. Il canto delle muse dava gloria a Achille, a Ulisse, a Diomede, a Patroclo e gli eroi dell'antica Grecia nulla desideravano più della gloria. Era la unica meta della loro vita. Per la gloria erano disposti a morire. Anzi, sapevano che per ottenere la gloria era necessaria la morte. Così sa soprattutto Achille, ma anche gli altri eroi. Le muse, secondo una etimologia molto discussa, significherebbero le ninfe dei monti. E noi le vediamo all'inizio della Teogonia di Esiodo cantare e danzare intorno alle acque. Quello che è certo è che c'è uno strettissimo legame tra il canto poetico e l'acqua, la liquidità. Intendiamoci, non tutta l'acqua. Non l'acqua delle piogge, che i poeti greci disprezzavano, ma l'acqua fondamentale, cioè l'acqua dell'oceano, che arrivava in terra tramite le sorgenti o scendeva in basso fino allo Stige. C'è un legame nettissimo tra la poesia e l'acqua. La poesia è la liquidità. Prima di comporre poesia, Pindaro beveva acqua. E c'è qualcosa che è parallela all'acqua nella poesia omerica, il miele. La poesia è come acqua o come miele, cioè è dolce, soave. Sua caratteristica, diremmo in latino, è la suavitas. Però stiamo attenti. Che la poesia sia dolce o soave non vuol dire che racconti soltanto di cose piacevoli. Anzi, la poesia racconta cose terribili. Soave il tono, quale sia il racconto, anche se si racconta di tremendi disastri, di massacri, di assassini, il tono del poeta è sempre soave. C'è questa specie di tonalità di fondo per cui la voce non perde mai la sua soavità. È una cosa che nei tempi moderni diceva anche Proust. Diceva che tutta la letteratura è fondue, cioè fusa, pastosa, soave. C'è una specie di tonalità di fondo che la percorre e la possiede. Ma la poesia, che è simile all'acqua, è anche simile alla morte. C'è un paragone capitale nell'Odissea, dove viene paragonato l'arco che uccide e la cetra che suona. L'arco e la cetra sono per Ulisse la stessa cosa, cantano con la stessa voce, questa soltanto perché nella poesia così liquida, così soave, è compresa la morte. Gli Omeridi sapevano che la poesia non comprende soltanto la morte, ma comprende i dolori, è fatta di dolore, di sciagure, di sventure, spesso inenarrabili. Senza dolore, senza sventura, non esiste poesia. Ma qui c'è un improvviso capovolgimento. Questa poesia nata dal dolore dà gioia. L'effetto della poesia è dare gioia. C'è una parola che ritorna sempre in Omero, terpein. Terpein significa dare gioia, ma non solo una gioia intellettuale o una gioia poetica, ma una gioia totale, la gioia che dipende dal mangiare, persino dal piangere. C'è all'inizio del nono libro dell'Odissea, quando Ulisse comincia a raccontare le sue vicende ai Peaci, una rappresentazione degli ascoltatori della poesia che sono in preda alla gioia. Sanno che la poesia nasce dal dolore, ma l'effetto della poesia è soltanto gioia. La mente greca era una mente paradossale, costruita su contrasti. Noi sappiamo che la poesia dà la memoria, ci fa ricordare il passato, ci fa ricordare il futuro, senza dubbio. Ma la poesia al tempo stesso dà anche l'oblio, la dimenticanza, una dimenticanza così profonda da somigliare al coma. C'è una famosa ode di Pindaro in cui parla dell'aquila di Zeus, come simbolo della poesia, e descrive in modo meraviglioso il suo sonno profondo. La poesia fa talmente dimenticare da condurre il poeta, sia un poeta sia un'aquila, sull'orlo della morte. Esiodo nella Teogonia dice che la poesia, le muse ispirano, sono come un soffio. In Omero questa immagine non c'è. In Omero il poeta è un uomo che come un agricoltore pianta un albero, pianta un arbusto, pianta una vite. La poesia è qualcosa che si pianta e questa ispirazione o questo piantare è una cosa del tutto singolare. Il poeta di Itaca, Fenio, dice: ho imparato tutto da me a piantare i miei versi. E qui c'è un altro paradosso, perché niente più forte nella poesia omerica del peso della tradizione data dalla memoria. Eppure il poeta è uno che pianta i suoi versi, lui solo, da solo, come se non avesse tradizione alle spalle. Così il profondo peso della tradizione da un lato coincide con la ispirazione privata assoluta, l'imparare da sé. Io ho imparato tutto da me, dice orgogliosamente Fenio. Le muse non insegnano tutto ai poeti. Il loro mondo, il mondo di cui parlano, è soprattutto il mondo eroico. Essi raccontano ai poeti cosa sono gli eroi e cosa sono gli dèi. Cosa sono gli dèi per gli Omeridi? La nostra lettura di Omero è molto cambiata nel tempo. Ancora 100 anni fa si diceva che Omero era un illuminista, cioè una persona che si prendeva gioco del sacro. Ora non c'è niente di più falso. L'Iliade e l'Odissea sono pieni di divino, pieni di luminoso, non meno di quanto lo sia la Bibbia. Un tempo si opponeva un'ispirazione religiosa come quella della Bibbia a un'ispirazione illuministica come quella dell'Iliade e dell'Odissea. La cosa è, ripeto, completamente falsa. Nell'Iliade e nell'Odissea noi vediamo il luminoso e c'è un esempio singolare, è perfetto. All'inizio dell'Iliade Achille sta per uccidere Agamennone. In questo momento gli appare Atena. Appare soltanto a lui, nessun altro la vede, ma lui vede la dea fissare su di lui i suoi terribili occhi celesti. Questa è una tipica incarnazione del luminoso. Noi vediamo, noi stessi oggi siamo impressionati perché vediamo il Dio davanti a noi coi nostri occhi, come se facesse parte e dominasse la nostra esistenza. Che aspetto ha il luminoso nell'Iliade? Zeus conosce il luminoso soprattutto come forza. La divinità è la forza, forza portata talvolta all'estremo, talvolta al barocco. La forza non esaurisce Zeus. Una cosa tipica di Zeus è che ha ingoiato una dea, ingoiato la dea Metis. Perché la dea Metis portava in se stessa la forza dell'oracolo. La dea Metis era una dea oracolare e ingoiando la dea Metis, facendola propria, possedendola, Zeus ha portato in se stesso la forza oracolare. Accanto alla nuda, brutale forza, Zeus possiede quella forza più sottile e più enigmatica che danno gli oracoli. Omero, che crede talmente negli dèi e nella forza, al tempo stesso qualche volta si prende gioco di Zeus. Ma questo non è un sentimento moderno, questo è un sentimento arcaico, perché è tipico della poesia arcaica è che il rapporto col luminoso è insieme di venerazione e di parodia, e la parodia serve soltanto a crescere questo potere di venerazione. Col passaggio all'Odissea molte cose cambiano. Zeus non è più un così esclusivo dio della forza, è un dio del compromesso, che invece di assalire gli altri dei cerca di conciliarli fra loro. Il peso della forza nell'Odissea è molto meno evidente. Si dice normalmente che nell'Odissea ciò che domina è Zeus come dio della giustizia. E certo, in parte è vero. Zeus è anche giusto, ma è molte altre cose, più enigmatica. C'è una storia bellissima che svela l'ambiguità di Zeus. Tutti conoscono la storia dei Feaci. Il loro dio Poseidone si irrita contro di loro perché hanno portato Ulisse fino a Itaca e dice a Zeus che gli vuole vendicarsi dei Feaci, e allora dice: prima pietrificherò la loro nave che ritorna nel paese dei Feaci, poi farò crescere una roccia sopra la città, cioè distruggerà la città. La nave sta per giungere in porto e viene di colpo pietrificata dalla forza di Poseidone. A questo punto Alcino, re dei Feaci, ricorda un oracolo che gli era stato fatto dal padre e che diceva che un giorno una nave feace si sarebbe pietrificata davanti al porto e poi, successivamente, tutta la città sarebbe stata distrutta. A questo punto Alcino e i suoi sacerdoti pregano Zeus perché questa seconda cosa non accada. Il poema si interrompe a questo punto. Omero non dice se la città dei Feaci venga distrutta come dice la profezia o se invece le preghiere dei Feaci riescono a fermare questo evento. Noi non sappiamo cosa accada. Tutto questo è significativo. Omero non vuole rivelare se Zeus è un dio giusto. Zeus è un dio giusto se non distrugge la città dei Feaci o se invece è un dio ingiusto, cioè se la distrugge. Questo fatto fondamentale, la giustizia di Zeus, non riceve una risposta precisa nell'Odissea. Quindi non è vero che nell'Odissea Zeus sia il dio della giustizia. Noi non sappiamo. Omero non ce lo rivela. Nei tempi più antichi, gli dèi e gli eroi e gli uomini vivevano insieme. C'è ancora un relitto di questa condizione nell'Odissea, dove si parla di Poseidone che va a pranzare insieme agli etiopi e dei feaci che pranzano insieme agli dèi. Questa è una condizione arcaica rispecchiata nell'Odissea. Nell'Iliade esiste un momento intermediario. Abbiamo visto che Achille vede, sia pure per un momento, Atena e noi vediamo Atena attraverso di lui. Anche altrove i greci vedono Poseidone. Invece nell'Odissea, nella parte normale dell'Odissea, non di quella che rispecchia una condizione passata, gli dèi non si vedono più. Gli dèi si vedono soltanto mascherati. Ulisse vede Atena, non la vede mai com'è nel suo sembiante, dice, ma la vede sempre mascherata, ora come un giovane pastore, un giovane principe pastore, ora come una donna che fa la tessitura. Nel mondo moderno, quale è quello dell'Odissea, gli dèi sono scomparsi, gli dèi non si vedono più e gli eroi devono consolarsi e accettarsi e accettare questa scomparsa degli dèi dal loro orizzonte. Tra questi dei ce ne sono due essenziali per la comprensione dell'Iliade e dell'Odissea. Sono Apollo e Hermes. Apollo è il dio terribile. Prima che nascesse, le terre e le isole della Grecia lo temevano, perché Apollo fin dalla nascita è un dio violento, sregolato, smisurato, empio. Quelle che noi chiamiamo le virtù apolline sono esattamente il contrario. Sono la calma, la quiete, la ragione, la giustizia, la misura. Ora, quello straordinario paradosso che sovrintende la vita della Grecia vuole che queste qualità, la misura, l'equità, la quiete della mente, nascono da un Dio che non potrebbe essere più violento. La giustizia e il pentimento nascono da un Dio colpevole. Tutta la carriera di Apollo è una carriera di delitti, ma soltanto chi commette delitti può al tempo stesso insegnare l'equità, la giustizia, la misura. Solo chi è smisurato può insegnare la misura. Il segreto della Grecia è tutto in queste parole. Solo chi è smisurato può insegnare la misura. La prima apparizione di Apollo nell'Iliade è nei primi versi. Apollo scende dall'alto dell'Olimpo nero come la notte e folgora coi suoi dardi i greci che hanno peccato contro di lui. Apollo è il dio della luce, è nato col giorno, ma è il tempo stesso il dio della notte. Questa è un'altra delle sue contraddizioni. Apollo è dio degli oracoli, non solo Zeus. Ma come si procura gli oracoli? Va a Pito, cioè a Delfi, dove la dea degli oracoli era una dea, una dracena, femmina di un drago, e i suoi oracoli erano gli oracoli della notte e del sonno. Il violento Apollo uccide la dracena e con questo si impossessa del santuario degli oracoli di Pito o di Delfo. Quindi gli oracoli di Apollo sono insieme luminosi e notturni e li ingoia in sé tutta la notte. Apollo disprezza gli uomini, fissa loro dei limiti. O non potete andare oltre questi limiti, ma Apollo all'interno di questo limite insegna tutte le arti morali, poetiche, politiche, architettoniche che gli uomini devono conoscere. Hermes è il suo contrapposto. Hermes abita in un luogo doppio. Qualche volta l'inno a Hermes, uno dei prodotti dei Diomedi, dice che abita in un antro ombroso, cioè in una fossa. Altrove parla di un palazzo luminosissimo. Questo è il segno di Hermes. Abita sia in un palazzo, sia in una grotta. È sia povero, sia ricco, sia luminoso, sia notturno. La qualità tipica di Hermes è il lato infantile. Egli nasce e nascendo ha già la sapienza di un uomo maturo, ma al tempo stesso conserva uno spirito infantile che non abbandonerà mai. Questo spirito infantile lo porta nei giochi, negli inganni, in tutta la tua esistenza. Omero ha tre aggettivi per definirlo. Il primo è politropos. Polytropos vuol dire dalle molte forme, dai molti volti, dai molti atteggiamenti. Hermes è il contrario di Apollo. Apollo è semplice, unico. Hermes invece è dai molti volti. Poi un'altra sua qualità è la poichilia, che vuol dire? Che è una parola molto complicata. Vuol dire colorato, vuol dire ambiguo, cangiante, illusorio. La terza sua qualità è la fascinazione. In greco si dice zelgen. La qualità di Hermes è quella di affascinare tutte le persone che ascolta. Eccolo così dunque, dalle molte forme, dai molti volti, colorato, ambiguo, affascinante. Appena nato, egli si abbandona a una delle sue arti più amate, quella dell'inventare, e inventa la cetra, prende una tartaruga e la scuoia e con la tartaruga costruisce una cetra. Poi si abbandona a un altro dei suoi talenti, il furto. Va in un luogo dove sono custodite le mandrie di Apollo e le ruba. E riesce a rendere nascosto il suo percorso. Poi ritorna, ridiventa bambino con le sue fasce e si mette nella sua culla. Arriva Apollo infuriato, Apollo che ha capito che soltanto questo dio multiforme, pieno di inganni e di furti, poteva aver rubato le sue mandrie, e Hermes riesce a ingannarlo. Hermes dunque possiede la cetra, comincia a cantare sulla cetra. Due tipi di canti. In parte sono dei canti licenziosi, in parte sono dei canti che raccontano le storie degli dèi, di tutti gli dèi. Bisogna immaginare il tono di questi canti, che è sempre ispirato alla poichilia, cioè al colorato, al cangiante, all'illusorio. Apollo ascolta unico questi canti di Hermes, si innamora di questi canti e si fa dare la cetra da Hermes. La cosa è molto paradossale, perché nell'inno Apollo, appena nato, Apollo dice: io posseggo la cetra e l'arco. Ora sappiamo invece che non è vero, non possedeva la cetra e l'arco appena nato. Apollo eredita la cetra da Hermes. Da questo momento la poesia ermetica finisce. Non ascoltiamo più Hermes poeta, ascoltiamo soltanto la poesia apollinea, però una poesia in cui sono rimasti molti elementi ermetici. I due grandi poemi sono segnati dal loro doppio influsso. Abbiamo visto l'Iliade, comincia con l'apparizione tenebrosa come la notte di Apollo e finisce con Hermes che accompagna Priamo, il padre di Ettore, a chiedere a Achille il cadavere di Ettore. Comincia con Apollo, finisce con Hermes. Nell'Odissea invece noi sappiamo che Ulisse è un discendente di Hermes, ma il poema finisce col massacro dei proci che Ulisse compie sotto il segno di Apollo. La cosa è rovesciata. L'Odissea comincia con Hermes, finisce con Apollo. C'è questa collaborazione, questa complicità dei due dei, Hermes e Apollo, che ispira tutta la poesia omerica. Gli Omeridi non parlavano soltanto di dei, parlavano soprattutto di eroi. Non parlerò di tutti gli eroi di cui parla Omero, ma di due principali, di Achille e di Ulisse. Esistevano molte tradizioni su Achille anteriori a Omero. La prima di queste tradizioni raccontava che un giorno la stirpe divina di Zeo si sarebbe esaurita e sarebbe sostituita dalla stirpe di Achille. La seconda tradizione, ugualmente importante, raccontava che mentre Teti sta per rendere immortale Achille, il padre glielo toglie dalle braccia. Omero conosce certamente queste cose. Di questo però non resta nessuna traccia in lui. Teniamo conto che Omero sapeva tantissime cose di cui non parlava. Le omissioni sono uno degli suoi aspetti più importanti. Con cosa sostituisce queste tradizioni? Con una parola. La prima parola dell'Iliade è menis, che è al tempo stesso la prima parola della letteratura greca e della letteratura occidentale. Menis vuol dire ira, ma ira divina. Gli uomini non conoscono quest'ira divina. Quest'ira divina ce l'ha soltanto Achille. L'atteggiamento di Omero verso l'ira di Achille è duplice. Da un lato la venera, come venera tutte le cose divine. Dall'altro lato, invece, sa che gli uomini non possono avere questa passione, che non può che portarli al disastro, come porterà di fatti Achille. L'unico eroe poeta dell'Iliade e dell'Odissea e canta i canti epici, cioè forse le sue stesse vicende, accanto a Patroclo sulla riva del mare. È un uomo solo, gli altri appartengono a un gruppo, lui è solo. La sua solitudine è attenuata da un amico, Patroclo, che è il suo doppio. Ma quando Achille si ritira dalla guerra, Patroclo viene ucciso. E qui si scatena l'ira di Achille. Un'ira smisurata, tremenda, selvaggia, come avrebbe potuto essere l'ira di Apollo, a cui Achille assomiglia moltissimo. Uccide Ettore, prende il cadavere di Ettore e lo trascina nella polvere dietro il suo carro. Si copre il volto di polvere e di cenere. Non mangia. E la madre lo accusa di violare e offendere la natura. A un certo punto si produce un'evoluzione. Hermes porta, accompagna Priamo, il padre di Ettore, da Achille. Nella notte Priamo vuole ottenere da Achille la riconsegna del cadavere di Ettore a cui innalzare onori sacri. E qui accade qualcosa di estremo. Priamo bacia le mani dell'uomo che gli ha ucciso il figlio. Achille si commuove. La sua ira scompare. Abbraccia il padre del suo nemico, il padre dell'uomo che aveva ucciso il suo amatissimo Patroclo. E a questo punto avviene una conciliazione tra greci e troiani, tra Achille e se stesso, tra uomini e dei. L'Iliade finisce nella conciliazione, come non accade nell'Odissea. Nell'Odissea non c'è nessun abbraccio tra l'eroe e i suoi nemici. Ulisse massacra i proci fino all'ultimo. Il poema più antico è per questo verso molto più dolce e più moderno del poema più recente. Sul fondo dell'Iliade c'è la guerra. La guerra è vista come una terribile necessità, una specie di automatismo meccanico. Ma ci accorgiamo che la stessa necessità vive anche nella natura. Se gli uomini abbattono gli uomini, così i venti abbattono gli alberi, anche la pura rugiada uccide il tulipano. La guerra, la vita umana e la natura sono abitati e desolati da questa necessità. Ma ci sono delle pause. Ogni tanto ci sono degli spettacoli straordinari, una nevicata che non termina mai, o una luce illuminata dalle stelle o dalla luna. E mi fermo per dire che questa scena che appartiene all'Iliade è stato il modello della poesia di Leopardi. La poesia di Leopardi è nata da questa scena lunare, che ha ripreso infinite volte nella sua vita. Mentre ci sono queste scene che non fanno parte della necessità della guerra, c'è anche un altro sguardo, non più lo sguardo del guerriero, ma lo sguardo del pastore, che vede la realtà senza guerra, in un momento di quiete, di pace, di tolleranza. Anche questo sguardo del pastore è soltanto dell'Iliade. Non c'è nell'Odissea nessuno sguardo del pastore. Così noi vediamo paradossalmente che è proprio il poema più antico a conservare questi valori che noi sembrano più recenti. L'abbraccio, la tolleranza, la pace, la quiete, lo sguardo del pastore. L'altro eroe dei due poemi è Ulisse. Ulisse discende da Hermes, ma questa discendenza ha un'importanza relativa. è che è completamente simile a Hermes, ha le stesse qualità di Hermes, cioè è politropos, cioè ha molte forme, cioè possiede la poichilia, cioè il carattere cangiante, intricato, colorato della mente, e infine le sue parole, i suoi racconti affascinano. Sono tutti caratteri che gli vengono dal Dio che lo protegge. Ulisse fondamentalmente non appartiene più al mondo epico. E i capolavori di Ulisse sono dei capolavori di artigianato. Sono il cavallo di Troia, il letto della sostanza coniugale, la zattera con la quale raggiunge il mondo dei Feaci. Con lui nasce un altro mondo, il mondo della vita quotidiana, dell'artigianato, della ricchezza. Gli eroi gli sono lontani, non ama gli eroi dei tempi antichi come Ercole e non ama neanche in fondo gli eroi che ha conosciuto a Troia. Trova in loro troppa violenza. L'unica cosa che egli ama sopra ogni cosa è il suo letto coniugale che ha costruito con le sue mani e attraverso l'Odissea uno slancio continuo lo porta verso questo letto dove ritornerà soltanto dopo 10 anni. In un altro punto Achille e Ulisse sono opposti. Achille è un poeta, mentre Ulisse non capisce la poesia, non intende cosa sia. Lui è il signore assoluto di un altro mondo, il mondo del racconto, ed è l'ispiratore di tutti i romanzieri, narratori che ci sono stati sulla terra. Esiodo aveva detto che le muse narrano molte menzogne simili al vero, ma narrano anche le cose vere. Esattamente così sono i racconti di Ulisse. Perché quando racconta a Eumeo, a Penelope, ai Proci, racconta menzogne simili al vero. Notiamo, sono enormi fandonie, però sono simili al vero, cioè sono costruiti come se fossero vere, perché una menzogna per Omero è ancora più difficile da raccontare di quanto non sia la verità. Ma Ulisse racconta anche cose vere. Per esempio, dal 9° al 12° libro dell'Odissea, Ulisse racconta ai Feaci il suo ritorno. Tutta questa storia è assolutamente vera e Omero lo certifica in molti modi. Quindi il racconto di Ulisse è il puro romanzesco, la pura menzogna è anche il racconto della verità. Questo rende il suo racconto così complesso. L'Odissea è quello che potremmo chiamare un poema sinfonico, vale a dire, si annuncia un tema, questo tema viene abbandonato, non viene continuato fino alla fine, fino all'esaurimento, viene abbandonato. Poi c'è un secondo tema, anche questo tema viene abbandonato. Poi ritorna il primo tema. Poi nasce un terzo tema. Poi ritorna il secondo. Poi ritorna un quarto e così via. C'è una ragione letterale. Tutto questo obbedisce all'armonia. Ma l'armonia per i greci non ha un significato musicale come ha per noi. L'armonia per i greci vuol dire intreccio, connessione. L'arte dell'Odissea è dunque un'arte dell'armonia come intreccio e connessione. La cosa straordinaria è che quello che aveva inventato il secondo Omero intorno al 650 a.C. viene visto come invenzione nel corso dell'Ottocento. L'Ottocento scopre appunto il romanzo sinfonico. In primo luogo è l'Eriare di Goethe, il Wilhelmmeister Eriare. E poi si va avanti fino a Anna Karenina. La scoperta centrale del romanzo dell'Ottocento era stata fatta dunque 2500 anni prima.